Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Nuvole d'oro incoronavano la collina e i ruderi, e la dolcezza e il silenzio del mattino davano a tutto il paesaggio una serenità di cimitero. Il passato regnava ancora sul luogo. Le ossa stesse dei morti sembravano i suoi fiori, le nuvole il suo diadema. Noemi non si impressionava per questo. Fin da bambina era abituata a vedere le ossa che in inverno pareva si scaldassero al sole e in primavera scintillavano di rugiada. Nessuno pensava a toglierle di lì. Perché avrebbe dovuto pensarci lei? Donna Ester, invece, mentre risale a passo lento e calmo la strada su dalla chiesa nuova del villaggio, quando in casa ha sempre fretta, ma fuori fa le cose con calma perché una donna nobile deve essere ferma e tranquilla, giunta davanti all'antico cimitero, si fa il segno della croce e prega per le anime dei morti. Donna Ester non dimentica mai nulla e non trascura di osservar nulla. Così, appena nel cortile, s'accorge che qualcuno ha attinto acqua al pozzo e rimette a posto la secchia. Toglie una pietruzza da un vaso di violacciocche ed, entrata in cucina, saluta Efis domandandogli se gli han già dato il caffè. «Dato, dato, donna Ester, padrona mia!» Intanto donna Noemi era scesa col telegramma in mano, ma non si decideva a leggerlo, quasi prendesse gusto ad esasperare l'ansia curiosa del servo. «Ester», disse sedendosi sulla panca accanto al camino, «perché non ti levi lo scialle?» «C'è messa nella basilica stamattina, esco ancora, leggi!» Sedette anche lei sulla panca e donna Ruth la imitò. Così sedute, le tre sorelle si rassomigliavano in modo straordinario, solo che rappresentavano tre età differenti. Donna Noemi ancora giovane, donna Ester anziana e donna Ruth già vecchia, ma d'una vecchiaia forte, nobile, serena. Gli occhi di donna Ester, un po' più chiari di quelli delle sorelle, d'un color nocciola dorato, scintillavano però infantili e maliziosi. Il servo s'era messo davanti a loro, aspettando, ma donna Noemi, dopo aver spiegato il foglio giallo, lo guardava fisso, quasi non riuscisse a decifrarne le parole, e infine lo scosse indispettita. «Ebbene, dice che fra pochi giorni arriverà. È questo!» Sollevò gli occhi e arrossì, guardando severa il viso di Efis. Anche le altre due lo guardavano. «Capisci? Così, senz'altro, quasi venga a casa sua!» «Che ne dici?» domandò donna Ester, mettendo un dito fuori dell'incrociatura dello scialle. Efis aveva un viso beato. Le fitte rughe intorno ai suoi occhi vivaci sembravano raggi, ed egli non cercava di nascondere la sua gioia. «Sono un povero servo, ma dico che la provvidenza sa quello che fa.» «Signore, vi ringrazio. C'è almeno qualcuno che capisce la ragione», disse donna Ester. Ma Noemi era ridiventata pallida. Parole di protesta le salivano alle labbra, e sebbene come sempre riuscisse a dominarsi davanti al servo, al quale pareva non desse molta importanza, non poté fare a meno di ribattere. «Qui non c'entra la provvidenza, e non si tratta di questo. Si tratta...» aggiunse dopo un momento di esitazione. «Si tratta di rispondergli netto e chiaro che in casa nostra non c'è posto per lui.» Allora Efis aprì le mani e reclinò un poco la testa, come per dire: «E allora perché mi consultate?» Ma donna Ester si mise a ridere e alzò sbattendo con impazienza le due ali nere del suo scialle. «E dove vuoi che vada, allora? In casa del rettore, come i forestieri che non trovano alloggio?» «Io piuttosto non gli risponderei niente», propose donna Ruth, togliendo di mano a Noemi il telegramma che quella piegava e ripiegava nervosamente. «Se arriva, ben arrivato. Lo si potrebbe accogliere appunto come un forestiere. Benvenuto l'ospite», aggiunse come salutando qualcuno che entrasse dalla porta. «Va bene. E se si comporta male, è sempre a tempo ad andarsene.» Ma donna Ester sorrideva, guardando la sorella che era la più timida e irresoluta delle tre, e curvandosi le batté una mano sulle ginocchia. «A cacciarlo via, vuoi dire? Bella figura, sorella cara. E ne avrai il coraggio, tu, Ruth?» Efis pensava. D'improvviso alzò la testa e appoggiò una mano sul petto. «Per questo ci penserei io», promise con forza. Allora i suoi occhi incontrarono quelli di Noemi, ed egli, che aveva sempre avuto paura di quegli occhi liquidi e freddi come un'acqua profonda, comprese come la padrona giovane prendeva sul serio la sua promessa. Ma non si pentì di averla fatta. Ben altre responsabilità s'era assunte nella sua vita. Efis restò in paese tutta la giornata. Era inquieto per il podere, sebbene in quel tempo ci fosse poco da rubare, ma gli sembrava che un segreto dissidio turbasse le sue padrone e non voleva ripartire se prima non le vedeva tutte d'accordo. Donna Ester, dopo aver rimesso qualche oggetto in ordine, uscì di nuovo per andare nella basilica. Efis promise di raggiungerla, ma mentre donna Noemi risaliva al piano superiore, egli rientrò in cucina e sottovoce pregò Donna Ruth, che si era inginocchiata per terra e gramolava un po' di pasta su una tavola bassa, di dargli il telegramma. Ella sollevò la testa e col pugno rivolto, bianco di farina, si tirò un po' indietro il fazzoletto. «L'hai sentita?» disse sottovoce accennando a Noemi. «È sempre lei. L'orgoglio la regge...» «Ha ragione», affermò Efis pensieroso. «Quando si è nobili, Donna Ruth. Trova lei una moneta sotterra, le sembra di ferro perché è nera, ma se lei la pulisce vede che è oro. L'oro è sempre oro». Donna Ruth capì che con Efis era inutile scusare l'orgoglio fuori posto di Noemi e, sempre pronta a seguire l'opinione altrui, se ne rallegrò. «Ti ricordi com'era superbo mio padre?» disse ricacciando fra la pasta pallida le sue mani rosse venate di turchino. «Anche lui parlava così. Lui certo non avrebbe permesso a Giacintino neppure di sbarcare. Che ne dici, Efis?» «Io sono un povero servo, ma dico che don Giacintino sarebbe sbarcato lo stesso». «Figlio di sua madre, vuoi dire?» sospirò Donna Ruth, e il servo sospirò anche lui. L'ombra del passato era sempre lì, intorno a loro. Ma l'uomo fece un gesto, appunto, come per allontanare quest'ombra, e seguendo con gli occhi il movimento delle mani rosse che tiravano, piegavano e battevano la pasta bianca, riprese con calma. «Il ragazzo è bravo, e la provvidenza lo aiuterà. Bisogna però stare attenti che non prenda le febbri. Poi bisognerà comprargli un cavallo, perché in continente non si usa andare a piedi. Ci penserò io. L'importante è che le loro signorie vadano d'accordo». Ma ella disse subito con fierezza: «E non siamo d'accordo? Ci hai forse sentito a questionare? Non vai a messa, Efis?» Egli capì che lo congedava e uscì nel cortile, ma guardò se si poteva parlare anche con Donna Noemi. Eccola appunto che ritira la coperta dal balcone. Inutile pregarla di scendere. Bisogna salire fino a lei. «Donna Noemi, mi permette una domanda?» «È contenta?» Noemi lo guardò sorpresa con la coperta abbracciata. «Di che cosa?» «Che venga don Giacintino. Vedrai, è un bravo ragazzo. Tu, dove l'hai conosciuto?» «Si vede da come scrive. Potrà far molto. Bisognerà però comprargli un cavallo. Ed anche gli sproni, allora. Tutto sta che le loro signorie vadano d'accordo. Questo è l'importante». Ella tolse un filo dalla coperta e lo buttò nel cortile. Il suo viso s'era oscurato. «Quando non siamo andate d'accordo? Finora sempre». «Sì, ma pare che lei non sia contenta dell'arrivo di don Giacintino». «Devo mettermi a cantare? Non è il Messia», ella disse, passando di traverso nella porticina dal cui vano si vedeva l'interno di una camera bianca con un letto antico, un cassettone antico, una finestruola senza vetri aperta sullo sfondo verde del monte. Efis scese, staccò una piccola violacciocca rosea e, tenendola fra le dita intrecciate sulla schiena, si diresse alla basilica. Il silenzio e la frescura del monte incombente regnavano attorno. Solo il gorgheggio delle cingallegre in mezzo ai rovi animava il luogo, accompagnando la preghiera monotona delle donne raccolte nella chiesa. Efis entrò in punta di piedi, con la violacciocca fra le dita, e si inginocchiò dietro la colonna del pulpito. La basilica cadeva in rovina. Tutto vi era grigio, umido e polveroso. Dai buchi del tetto di legno piovevano raggi obliqui di polviscolo argenteo che finivano sulla testa delle donne inginocchiate per terra, e le figure giallognole che balzavano dagli sfondi neri screpolati dei dipinti che ancora decoravano le pareti somigliavano a queste donne vestite di nero e viola, tutte pallide, come l'avorio, e anche le più belle, le più fini, col petto scarno e lo stomaco gonfio dalle febbri di malaria. Anche la preghiera aveva una risonanza lenta e monotona che pareva vibrasse lontano, al di là del tempo. La messa era per un trigesimo e un panno nero a frange d'oro copriva la balaustrata dell'altare. Il prete, bianco e nero, si volgeva lentamente, con le mani sollevate, con due raggi di luce che gli danzavano attorno e parevano emanati dalla sua testa di profeta. Senza lo squillo del campanello agitato dal piccolo sacrista che pareva scacciasse gli spiriti d'intorno. Efis, nonostante la luce e il canto degli uccelli, avrebbe creduto di assistere ad una messa di fantasmi. «Eccoli, sono tutti lì. C'è Don Zame, inginocchiato sul banco di famiglia, e più in là Donna Lia, pallida, nel suo scialle nero, come la figura su nel quadro antico che tutte le donne guardano ogni tanto e che pare affacciata davvero a un balcone nero cadente. È la figura della Maddalena, che dicono dipinta dal vero. L'amore, la tristezza. Il rimorso e la speranza le ridono e le piangono negli occhi profondi e nella bocca amara. Efis la guarda e sente, come sempre davanti a questa figura che s'affaccia dall'oscurità di un passato senza limiti, un capogiro, come se fosse egli stesso sospeso in un vuoto nero misterioso. Gli sembra di ricordare una vita anteriore, remotissima. Gli sembra che tutto intorno a lui si animi, ma di una vita fantastica, di leggenda. I morti risuscitano. Il Cristo, che sta dietro la tenda giallastra dell'altare e che solo due volte all'anno viene mostrato al popolo, scende dal suo nascondiglio e cammina. Anche lui è magro, pallido, silenzioso. Cammina e il popolo lo segue, e in mezzo al popolo è lui, Efis, che va col fiore in mano, col cuore agitato da un sussulto di tenerezza. Le donne cantano, gli uccelli cantano. Donna Esther sgambetta accanto al servo, col dito fuori dell'incrociatura dello scialle. La processione esce fuori dal paese, e il paese è tutto fiorito di melograni e di vitalbe. Le case sono nuove, il portone della famiglia Pintor è nuovo, di noce, lucido, il balcone è intatto. Tutto è nuovo, tutto è bello. Donna Maria Cristina è viva e si affaccia al balcone dove sono stese le coperte di seta. Donna Noemi è giovanissima, è fidanzata a Don Predu, e Don Zame, che segue anche lui la processione, finge d'essere come sempre corrucciato, ma è molto contento. Ma il canto delle donne cessò, e alcune s'alzarono per andarsene. Efis, che aveva appoggiato la testa alla colonna del pulpito, si scosse dal suo sogno e seguì Donna Esther, che usciva per tornarsene a casa. Il sole alto sferzava adesso il paesetto più che mai desolato nella luce abbagliante del mattino già caldo. Le donne uscite di chiesa sparvero qua e là tacite come fantasmi, e tutto fu di nuovo solitudine e silenzio intorno alla casa delle dame Pintor. Donna Esther si avvicinò al pozzo per coprire con un'assicella una piantina di garofani, salì svelta le scale, chiuse porte e finestre. Al suo passare il ballatoio scricchiolava, e dal muro e dal legno corroso pioveva una polverina grigia come cenere. Efis aspettò che ella scendesse. Seduto al sole sugli scalini, con la berretta ripiegata per farsi un po' d'ombra sul viso, appuntava col suo coltello a serramanico un piolo che Donna Ruth desiderava piantare sotto il portico. Ma lo scintillare della lama al sole gli faceva male agli occhi, e la viola ciocca già appassita tremolava sul suo ginocchio. Egli sentiva le idee confuse, e pensava alla febbre che lo aveva tormentato l'anno scorso. «Già di ritorno quella diavola!» Donna Esther ridiscese con un vasetto di sughero in mano. Egli si tirò in là per lasciarla passare e sollevò il viso ombreggiato dalla berretta. «Padrona mia, non esce più. E dove vuoi che vada a quest'ora? Nessuno mi ha invitato a pranzo. Vorrei dirle una cosa. È contenta?» «Di che, anima mia?» Ella lo trattava maternamente, senza familiarità, però. Lo aveva sempre considerato un uomo semplice. «Che siano tutte d'accordo per la venuta di Don Giacintino?» «Son contenta, sì. Doveva essere così. È un bravo ragazzo, farà fortuna. Bisogna comprargli un cavallo. Però... però? Non bisognerà dargli molta libertà, in principio. I ragazzi sono ragazzi. Io ricordo quando ero ragazzo. Se uno mi permetteva di stringergli il dito mignolo, io gli torcevo tutta la mano. E poi gli uomini della razza Pintor, lei lo sa, donna Esther, sono superbi. Se mio nipote arriverà a Efis, io gli dirò come all'ospite. Siediti, sei come in casa tua. Ma egli capirà che qui lui è ospite. Allora Efis si alzò, scuotendosi dalle brache la segatura del piuolo. Tutto andava bene, eppure un senso di inquietudine lo agitava. Aveva da dire ancora una cosa, ma non osava. Seguì passo passo la donna, si tolse la berretta per piantar con più forza il piuolo, attese di nuovo pazientemente finché donna Esther tornò per attingere acqua. Dia a me, disse togliendole di mano la secchia. E mentre tirava sull'acqua guardava dentro il pozzo, per non guardare in viso la padrona, poiché si vergognava di chiederle i denari che ella gli doveva. «Donna Esther, non vedo più i fasci di canne. Le ha poi vendute?» «Sì, le ho vendute in parte a un nuorese, in parte le ho adoperate per accomodare il tetto, e così ho pagato anche il muratore. Sai che l'ultimo giorno di Quaresima il vento portò via le tegole?» Egli non insisté, dunque. «Ci sono tanti modi di aggiustare le cose senza mortificare la gente a cui si vuol bene». Andò quindi da Callina, l'usuraia, fermandosi a salutare la nonna del ragazzo rimasto a guardia del poderetto. Alta e scarna, col viso egizio inquadrato dal fazzoletto nero con le cocche ripiegate alla sommità del capo, la vecchia filava, seduta sullo scalino della sua catapecchia di pietre nerastre. Una fila di coralli le circondava il lungo collo giallo, rugoso. Due pendenti d'oro tremolavano alle sue orecchie come gocce luminose che non si decidevano a staccarsi. Pareva che invecchiando ella avesse dimenticato di togliersi quei gioielli di giovinetta. «Ave Maria, zia Pottoi, come ve la passate? Il ragazzo è rimasto lassù, ma stasera sarà di ritorno. Ella lo fissava coi suoi occhi vitrei. Ah, sei Efis, Dio ti aiuti. Ebbene, la lettera di chi era? Di Don Giacintino? Se egli arriva, accoglietelo bene. Dopotutto torna a casa sua. È l'anima di Don Zame, perché le anime dei vecchi rivivono nei giovani. Vedi Grigenda, mia nipote. È nata 16 anni fa per la festa del Cristo, mentre la madre moriva. Ebbene, guardala. Non è sua madre rinata? Eccola. Ecco infatti Grigenda che torna su dal fiume con un cestino di panni sul capo. Alta, le sottane sollevate sulle gambe lucide e dritte di cerbiatta. E di cerbiatta aveva anche gli occhi lunghi, umidi nel viso pallido di medaglia antica. Un nastro rosso le attraversava il petto, da un lembo all'altro del corsettino aperto sulla camicia, sostenendole il seno acerbo. «Zio Efis!» gridò carezzevole e crudele, mettendogli il cestino sul capo e frugandogli le saccocce. «Anima mia bella, sempre penso a voi e voi non avete nulla da darmi, neanche una mandorla!» Efis lasciava fare, rallegrato dalla grazia di lei. Ma la vecchia, col viso immobile e gli occhi vitrei, disse con dolcezza: «Don Zame, buon'anima, ritorna!» Allora Grigenda si irrigidì e il suo bel viso e i suoi begli occhi rassomigliavano vagamente a quelli della nonna. «Ritorna!» «Lasciate queste storie», disse Efis deponendo il cestino ai piedi della fanciulla. Ma ella ascoltava come incantata le parole della nonna, e anche lui, discendendo la strada, credeva di rivedere il passato in ogni angolo di muro. Ecco laggiù, seduto sulla panchina di pietra addossata alla casa grigia del Milese, un grosso uomo vestito di velluto, la cui tinta marrone fa spiccare meglio il colore del viso rosso e della barba nera. «Non è Don Zame?» Come lui sporge il petto, coi pollici nei taschini del corpetto, le altre dita rosse intrecciate alla catena d'oro dell'orologio. Egli sta lì tutto il giorno a guardare i passanti e a beffarsi di loro. Molti cambiano strada per paura di lui. E altrettanto fa Efis per raggiungere non visto la casa dell'usuraia.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.